Guarda, secondo me qua la roba figa dei registi, degli artisti, quelli un po' visionari, è che ci arrivano lunghissimo. Cioè, tipo per te a me fa morire anche il discorso, tipo i Simpson l'avevano predetto, nel film quello era stato predetto. In verità non è che è stato predetto, è che di solito l'artista non si pone il problema dell'esecuzione. Cioè, tipo vede così avanti che nel vedere così avanti effettivamente va a beccare dei temi che sono contemporanei, però te lo dicevano 20 anni fa, 30 anni fa. E fatalità, di solito le previsioni le trovi nel mondo dell'arte e non le trovi nel mondo della tecnica, se ci fai caso. Perché secondo me nell'arte appunto vai proprio a far cercare di fare quel passo così avanti che ogni tanto ci becchi.
Cattivo pensiero laterale che ti porta oltre le cose che sai già, e
Sì.
quindi le cose che sai già vorrebbe dire raccontare ciò che c'è oggi. Quando tu invece vai di pensiero creativo,
Vai
e
oltre.
inizi a ipotizzare ciò che ci sarà, e qualcuno poi ci becca. Bei temi anche
No,
quelli,
secondo
da
me
farci
sul
pensare.
mondo, sai cosa? Perché il mondo dell'arte è spesso considerato inutile, principalmente, cioè tipo diciamo un po' perdi tempo, cioè anche tra virgolette ti dai quasi l'atteggiamento, no? Quello che va a leggere o va a studiare cose dell'arte, che alla fine dici, ma alla fine concretamente cosa ti serve? Secondo me, se tu lo vedi con una chiave un pochino più di concetto, effettivamente rischi di vedere cose o rischi di fare dei ragionamenti che sono molto intensi, molto più di quello che troveresti su un manuale di crescita personale o un manuale di imprenditoria o di, cioè, il classico tecnicismo, fai questo, questo, questo e quest'altro e arrivi a questo risultato. Quelli lì molto probabilmente non ti spiegano il percorso, giusto per stare sempre nei temi, ma ad un
Vero?
certo punto tipo ti arriva lampante. E secondo me è molto nei cartoni animati. Pixar, secondo me, su questo è molto molto brava. Pixar, anzi, è molto
Guarda, ti
molto
dico un'ultima cosa, poi mi taccio, e la tendenza odierna è quella di spostare tutto verso un'elaborazione più tecnologica, più tecnica, più logico-razionale. E quindi di fatto oggi sembra essere sempre meno importante studiare le materie umanistiche, la filosofia, queste cose qui. Ecco, se io dovessi iscrivermi all'università oggi, mi iscriverei a filosofia, cioè quella materia che ti insegna a
Ma
pensare.
tra l'altro, rimanendo sempre nel mondo dei film, se tu pensi anche il discorso del lutto, tipo Il Re Leone, Dumbo, Bambi, cioè sono film che al loro interno avevano il momento del lutto e quindi secondo me per dire, un bimbo comunque piccolo inizia già a fare un certo tipo di pensiero su cosa potrebbe succedere nel mondo reale. Se fai caso, oggi vengono completamente tolti i temi, cioè per dirti anche nei videogiochi molto spesso le persone non muoiono più, cioè tipo si fanno del male, vengono messi in parte, ma non c'è più il senso del non c'è più quel personaggio. È interessante, secondo me è un tema interessante questo qua, come
Un'altra puntata su questa cosa.
no, ce ne sarebbe. Guarda, ti dico, su tutto quello che è il linguaggio visivo, in verità si porta dietro tutta una serie di ragionamenti che comunque fa sempre comodo avere un pochino, ecco, le orecchie aperte, no? Gli occhi per guardare effettivamente non solo con facendosi, come dire, abbagliare da una bellezza di un'immagine, dalla bellezza di un video, dalla bellezza di un'opera artistica. Ma se tu fai il passo oltre e inizi a ragionarci sopra, effettivamente rischi di, cioè, scoprire delle cose molto interessanti che magari tra l'altro l'artista o il progettista non vuole neanche comunicare, perché dopo è sempre bello, no? L'interpretazione personale. Puntata extra da generare
Questa
nel prossimo giro.
traccia, il bonus track.
Esatto, come nei CD, mamma, quanto era bella la bonus track nei CD. E pensa che io mi sentivo praticamente, la sensazione era tipo quello, ho scoperto una cosa che nessuno sa, ho trovato la bonus track tipo dell'ultima traccia, mi sento un boomer al 100% con questo ragionamento che avevo i CD. Ah, che bello, bellissimi mondi. Comunque, ritorniamo un attimo al nostro concetto, è sempre bello fare un pochino di ragionamenti extra, però in verità tipo quello che vorrei portare oggi, o ragionamento che appunto, o il percorso, che, però in realtà le cose che stavamo dicendo secondo me hanno più che senso, perché comunque sono tutte cose che girano attorno a tutti i ragionamenti che abbiamo fatto, Abbiamo pensato tanto e abbiamo parlato tanto su come migliorare noi stessi, come fare un piccolo percorso di crescita personale, o chiamiamolo, insomma, adesso non so esattamente come dire la parola corretta, però comunque sono delle riflessioni, secondo me, su noi stessi e su quello che ci piace, quello che vorremmo diventare, quello che vorremmo essere. Avrei un'altra domanda per te, nel senso, possiamo anche migliorare o aiutare chi ci circonda o chi abbiamo vicino, o dobbiamo semplicemente lavorare su noi stessi e ignorare, tra virgolette, chi abbiamo vicino, cioè lasciandoci fare anzi le loro scelte?
È molto interessante anche questa prospettiva qui. Allora, senza dubbio, nelle scorse puntate abbiamo messo al centro, se vuoi, noi stessi, il nostro sé, quindi abbiamo lavorato su di noi, tra virgolette, un po' infischiandocene delle persone o di chi ci sta attorno. E secondo me inizialmente il lavoro è corretto che iniziamo a farlo su noi stessi, nel senso che finché non lavoriamo su noi stessi e non prendiamo consapevolezza di alcune cose, difficilmente possiamo arrivare ad interagire con gli altri su un piano differente. Quindi è corretto, secondo me, anche quel passaggio che abbiamo fatto noi, che è venuto un po' anche casuale, se vuoi, di iniziare a parlare di noi. Adesso, se vuoi, siamo pronti a iniziare a parlare anche di chi ci sta vicino. E qui la domanda che viene spontanea è ok, aiutare gli altri, ma di che cosa hanno bisogno gli altri? Perché molto spesso, secondo me, noi ci facciamo questa domanda e ci diamo una risposta che a volte non è la risposta, se vuoi, corretta, nel senso che molto spesso io mi rendo conto che quando penso a come aiutare gli altri, penso soprattutto a che cosa fare per gli altri,
okay,
o come posso togliergli l'onere di dover fare qualche cosa.
Ok.
Questo, secondo me, non è l'approccio corretto. Primo, perché tolgo alla persona la possibilità di sperimentare, di crescere, di misurarsi nel momento in cui lo faccio io. E poi questo, se vuoi, ha anche un altro aspetto, cioè quello per cui se io faccio una cosa per te, implicitamente sto dicendo che tu non sei in grado di farla.
Ok, giusto.
È come se io mi mettessi su un piedistallo e dico io sono qui e tu sei qui.
Poi di conseguenza, sì.
Ok, lo faccio io perché non ritengo che tu abbia le capacità per farlo. Ecco che molto spesso, secondo me, le persone non ci chiedono di fare delle cose per conto loro. Molto più spesso le persone, se vuoi, ci chiedono di essere degli accompagnatori, cioè okay, stargli vicino. Loro le cose poi le fanno a modo loro, ed è giusto che le facciano così, perché ognuno di noi ha un suo percorso. Quello che a volte ci chiedono è stammi vicino. E nello stammi vicino, secondo me, c'è tanto il ascoltami.
Okay.
Ho bisogno che tu mi ascolti. E se pensi, ci sono un sacco di volte in cui magari anche involontariamente con un collega, con un amico, con un familiare, ci sono dei momenti in cui noi ci prendiamo del tempo per ascoltarli. Magari, non so, un amico viene da te e dice Andrea, guarda, oggi pomeriggio beviamoci un caffè assieme perché ho bisogno di raccontarti delle cose, mi è successo questo. Tu di fatto ascolti e basta, ma alla fine di quella chiacchierata lui va via con un'energia diversa e dice grazie, ti ringrazia 10 volte, ti dice grazie Andrea perché con questa chiacchierata ho capito, ok? E tu dentro di te dici ma io non ti ho detto niente, hai parlato sempre te. E quindi il tema dell'ascolto, secondo me, è uno dei temi fondamentali su cui ragionare nel momento in cui vogliamo essere di aiuto agli altri.
È importantissimo.
Non so se ti...
Io mi rendo conto che tantissimi non ascoltano, cioè che al di là del cercare di creare un discorso, molto spesso, sia lavorativamente che personalmente, cioè secondo me questo è un discorso molto generico, quando parli con delle persone ti accorgi che loro sono concentrati nel loro ragionamento e aspettano solo di intervenire su quello che stai dicendo per continuare o per proseguire, cioè non c'è una Adesso non so se esiste magari una tecnica di ascolto, cioè diciamo che noi cresciamo come respirare, no? Sei abituato ad ascoltare o come dire a percepire dei rumori più che ascoltare e magari non decodifichi o non stai veramente ascoltando, quindi diventa solo rumore di sottofondo, no? E questa cosa qua me ne accorgo tantissimo. A dire la verità, dal punto di vista lavorativo ho avuto molte conferme da clienti che sto seguendo, insomma che ho avuto dei rapporti nel mio percorso, che erano scontenti di altre persone con cui erano entrati in contatto perché non riuscivano ad ascoltare. Cioè, io ti sto dicendo una cosa e tu non la capisci. Non la capisci, non la senti, perché anche a livello di percezione non la sento, e soprattutto non stiamo parlando lo stesso linguaggio. Cioè, io ti dico una cosa e non arriva e tu mi rispondi un'altra. Quindi, e questa cosa qua secondo me c'è nel mondo lavorativo, ma c'è anche nel mondo personale. Cioè, quante volte tu parli con delle persone e vedi che non cioè tecnicamente stanno parlando ad un muro di gomma. Cioè, tu non sei uno specchio a cui semplicemente, cioè, potrebbero parlare a te ma potrebbero parlare ad un altro. Non c'è una... è anche un dare avere, no? Un dare ricevere, cioè creare un discorso. Questa cosa qua dell'ascolto secondo me manca tanto. Non so se è un tema di educazione, di crescita, di attenzione, però sicuramente magari sai dirmi qualcosa in più su questo argomento. Io lo vedo come una delle cose fondamentali che però sono cioè, adesso non so statistiche o cose, però tra tante persone con cui ho a che fare giornalmente effettivamente molto spesso sento questa mancanza di attenzione delle persone, sia dal punto di vista dell'attenzione, quindi magari ti ascoltano i primi 5 secondi e poi si perdono. Questa cosa qua, vabbè, col web, i social, potremmo fare dei discorsi esagerati sulla soglia di attenzione, ma proprio al tempo stesso proprio magari non c'è questa volontà di ascoltarti. Cioè semplicemente bypassano, sentono dei rumori, continuano e perseverano. E effettivamente ti perdi un qualcosina, ma anche delle occasioni, perché comunque magari ti perdi delle sfumature, tipo lavorativamente parlando, magari c'è una necessità di un cliente che tu non riesci a capire. Perché non lo stai ascoltando, cioè tu gli vuoi vendere un servizio, gli vuoi vendere le tue cose, ma non stai ascoltando che magari ha bisogno di un'altra cosa, quindi o di un servizio che magari tu hai, ma non ascoltandolo non ce lo puoi raccontare.
Allora, sono assolutamente d'accordo con te e colgo alcuni dei tuoi spunti. Allora, penso che oggi riguardo all'ascolto ci siano delle problematiche. Una tra tutte è quella legata al tempo.
Ok. E
oggi secondo me così siamo arrivati in una condizione di tale rapidità per cui non abbiamo neanche più il tempo di ascoltare. Okay. E io quando parlo con te in realtà ho poco tempo, quindi devo solo trasmetterti la mia soluzione.
Magari sintetizzando.
Esatto. Quindi non ascolto quello che tu mi hai da dire, che tu hai da dire. Cioè non voglio valutare quello che tu puoi portare nella discussione. Io ho poco tempo, io ti voglio solo riversare la mia soluzione. Io so già come si fa, te lo dico e così tu lo fai. Quindi di fatto non ti sto ascoltando, sto solo aspettando il momento buono per riversarti, ok, la mia soluzione. E quindi un problema di tempo dato dalla velocità, dai tempi stretti. Se pensi okay. Che in adesso deve essere tutto veloce.
Super, sì sì.
Tutto doveva essere pronto per l'altro ieri e qualsiasi decisione ormai deve essere presa in 3 secondi. Se non sei così, non sei performante, non servi per l'azienda. E questo non è funzionale a un ascolto. Per ascoltare ci vuole tempo e per ascoltare poi ci vuole silenzio. Ecco che tu per esempio dicevi, no?
Vero.
Uno parla e uno ti parla sopra, no? È quasi la gara a chi parla più forte, ok? E quindi chi ha più... chi porta in maniera più decisa la sua idea.
Ma sai cosa? Questa cosa qua secondo me è tanto nata anche nei talk show televisivi. Cioè tipo cioè effettivamente tipo tutto quello che è basato sul dialogo, che in verità non è un dialogo, è una battaglia di solito tra due opinioni che uno è di una fazione, uno è di un altro, e si danno solo tra virgolette alzano la voce per rendere diciamo più importante la loro argomentazione, no? Però non c'è un accettare l'altro punto di vista, e tante persone sono cresciute con questo tipo di modalità di discorso. Adesso da quello che può essere magari più politica, quello che può essere magari più creativo, da quello che può essere magari più di intrattenimento, comunque il format è sempre quello del interrompo, ti parlo sopra urlo, cerco di anche alzare la voce, magari divento anche un po' più aggressivo dal punto di vista della, solo per predominare su quell'altro che sta parlando, e manca sempre effettivamente questo momento del silenzio, cioè quel momento del hai finito, posso intervenire, o mi prendo anche il tempo per pensare a quello che hai detto banalmente, perché comunque ci vuole anche tempo per riflettere effettivamente su tanti temi.
Hai assolutamente ragione, perché come dicevi tu, no, sembra quasi che ci sia una lotta in corso dove ognuno vuole imporre la sua soluzione, ma non gliene frega niente,
esatto,
di qual è il punto di vista dell'altro. Quindi secondo me c'è un concetto di approccio all'ascolto che bisogna allenare e mettere in campo. Un approccio che passa attraverso, se vuoi, l'accoglienza. Ok, io mi metto in ascolto tuo, ok? E quindi io mi predispongo in una condizione di accoglienza. Cioè io mi approccio a te intanto pensando che tu sei al pari mio. Quindi non posso io pensare di approcciare te pensando di essere io nel giusto e tu nello sbagliato.
Okay.
Quindi un'accoglienza che passa attraverso lo stare sullo stesso piano. Io sono ok, tu sei ok, perfetto. E dopo un'accoglienza che passa per non il guardare quali sono le cose che in te non vanno, ma partire da quelli che sono eventualmente i punti di unione tra me e te. Noi siamo abituati ad approcciarsi alle persone. Quando tu vedi una persona per la prima volta, i primi pensieri che fai sono legati al giudizio relativo a quella persona. Ma guarda come è vestito, ma guarda come parla, ma guarda come si siede, ma guarda come mangia, ok? Quindi noi stiamo già costruendo di fatto un muro tra noi e lui. In realtà invece approcciamo la persona guardando le cose buone di quella persona, cioè quelle che ci piacciono, non quelle che non ci piacciono. Questo è già, se vuoi, un presupposto per approcciarsi. Poi c'è un concetto, se vuoi, anche di alleanza. Io e te stiamo parlando con l'idea che tu porti una soluzione, io ne porto un'altra, e l'unione delle due soluzioni può essere una soluzione
migliore. Esatto. Quindi
è come se uno più uno in questo caso facesse tre. Non è un uno che scaccia l'altro uno. Quindi noi quando parliamo siamo in alleanza.
Guarda, mi ha fatto...
Comunicazione di fatto è un dono, è il donare all'altro qualche cosa di sé perché l'altro lo possa prendere e a sua volta rendere migliore. E quindi alla fine esca qualche cosa che è più del prodotto della somma delle due cose.
Mi ha fatto venire un mega flash, perché praticamente qualche settimana fa ero stato coinvolto da una riunione aziendale in cui c'erano tanti attori che ognuno portava praticamente la sua versione di un progetto. Ed era molto particolare perché in pratica due di queste persone che trattavano lo stesso argomento hanno iniziato a fare la battaglia per chi ne sapeva di più. E la cosa più assurda è che dicevano entrambi la stessa cosa, però dato che uno voleva predominare sull'altro e non gli dava il tempo per, non avevano il tempo per rendersi conto che stavano dicendo esattamente la stessa cosa, è stato incredibile che sono andati 20 minuti, anche, non dico scontrandosi verbalmente, però sai, quando inizia ad essere un pochino convinto sulle tue ragioni, quando era evidentissimo che stavano dicendo esattamente le stesse cose, perché non sentivano quello dall'altra parte, cioè era diventato solo un me contro te, e dimostrare che io ne so di più di te. Ed è incredibile perché effettivamente dicevano la stessa cosa e banalmente potevano compensare, condensare le loro nozioni e dare una visione magari più a 360 gradi, un pochino più rotonda del loro concetto. È pazzesco, veramente un tema interessante.
Questo, quindi, se vuoi, l'ascolto passa attraverso anche un approccio iniziale, che è quello che abbiamo detto adesso. Poi l'ascolto, se vuoi, torniamo su un tema che abbiamo anche già trattato, il silenzio okay. È fondamentale, perché il silenzio è lo spazio che io concedo all'altro per attingere anche a stati di consapevolezza rispetto a ciò che mi sta dicendo più profondi.
Okay.
Mi spiego con un esempio. Sto passeggiando per strada e incontro un amico, no? E la conversazione di solito funziona così. Ciao Andrea! Ciao Matteo! Come stai? Tutto bene? E al lavoro? Tutto bene? Ok, ciao! Ciao! Ok? Su un piano superficialissimo. Botta e risposta, così, pim pum, pim pum. Pensatelo invece in questo modo qua. Ciao Andrea, ciao Matteo, come stai? Bene. Sì, bene, ma sai, non benissimo, perché in realtà al lavoro ho dei problemi. E tu, zitto ancora. Ho dei problemi che mi pesano molto, effettivamente, e sento che questa cosa qui è una cosa che devo veramente risolvere. Ah, hai qualche idea in merito a come la puoi risolvere? Zitto. No, non ci ho ancora pensato, però guarda, intanto grazie perché insomma aver avuto questo confronto con te, anche queste due parole mi sono servite perché comunque mi è stato utile. Dai, grazie, ci vediamo presto. Ciao. Ecco che nel silenzio, la persona che sta davanti a noi trova quello spazio-tempo per attingere a uno stato di consapevolezza rispetto a quello che sta dicendo più profondo, perché noi, proprio per la fretta che abbiamo di comunicare, di solito comunichiamo a questo livello qui,
Sì,
cioè
super
quello
superficiale.
delle risposte pronte, un livello superficiale.
Che è il classico ciao come va via telefonica, cioè ciao come va e tu non
Esatto.
fai neanche tempo a dire bene che quell'altro già ha iniziato la frase, che a quel punto dici cosa serve che me lo stai chiedendo.
Tu prova invece, dopo quel ciao come va e quel bene, a stare in silenzio. 10 secondi di silenzio. Attimo, se vuoi, anche di disagio, no? Perché si crea una sorta di frizione, ma magicamente scoprirai che nella stragrande maggioranza dei casi, chi ti ha detto bene riprenderà il discorso ed aggiungerà qualche cosa e inizierà a dirtelo da qui. Se tu aspetti ancora un po', inizierà a dirti delle cose che
Abbasso.
partono da qui. E man mano che va giù, sentirai una profondità diversa nei contenuti che la persona ti porta. Ecco che il silenzio è un dono. Io faccio silenzio per darti spazio e darti tempo di accedere a risposte, a contenuti che tu hai dentro e che se io ti metto fretta, non riesci a tirare fuori,
Non
senti
emergono.
di non avere il tempo, senti che all'altro non gliene frega niente, perché uno ti dice bene e la taglia via così, perché nel momento in cui sente la tua fretta di andare oltre,
Manda
lui
avanti.
si sente accolto, ecco l'accoglienza che passa anche attraverso il silenzio. Quindi uno stato, se vuoi, un approccio all'ascolto. E poi l'uso del silenzio proprio come spazio-tempo che l'altro può riempire. E poi, se vuoi, c'è un altro concetto che si collega a quello che hai detto tu, no? Che noi molto spesso parliamo, comunichiamo con le persone volendo portare risposte, soluzioni. Cioè, è come se noi avessimo già la soluzione in tasca e
Esatto.
volessimo portare all'altro, ma quella soluzione lì fosse anche una soluzione buona per l'altro, è comunque la nostra soluzione. L'altro ci sta chiedendo non di trovargli una soluzione, l'altro ci sta chiedendo di stare con lui perché ha bisogno della nostra presenza per trovare la sua soluzione. Ecco che in questo caso gli è molto più utile se noi, invece che dargli delle risposte, anche quelle preconfezionate, magari le nostre, magari gli facciamo qualche domanda. La potenza delle domande aperte, le domande che portano la persona ad esplorare. Ecco perché magari ecco perché l'amico magari ti chiama per poter bere il caffè con te, perché sa che tu lo potrai aiutare a perlustrare degli ambiti rispetto a quel problema e a quella situazione che lui non riesce a perlustrare, che lui non vede da solo. È come se la persona, quando è in quei momenti là,
Vai in
stesse
un
guardando
cono.
il mondo da una finestra stretta, no? E quindi viene da te e ti dice: mi aiuti a guardare da un'altra finestra? E tu, attraverso le domande che gli fai, domande aperte, è come se prendessi questa finestra e gliela allargassi in maniera tale che lui possa vedere più cose rispetto a quelle che vede prima. Ecco quindi lo spazio attraverso il silenzio, le domande come nuovo orizzonte di possibilità che la persona può trovarsi davanti. Anche qui domanda e poi silenzio in accoglienza.
Ok,
se vuoi, l'ultimo strumento può essere quello del feedback, perché quel concetto che dicevi prima di rispecchiamento, ti ridico le cose che mi hai detto, a volte può essere, secondo me, utile. Perché molto spesso noi quando diciamo le cose, anche per un po' per abitudine, perché diciamo delle cose che ormai ci siamo detti e ridetti 50.000 volte, quindi diciamo in maniera automatica.
Esatto, sempre di quello.
Quando le diciamo non ci ascoltiamo neanche. Ecco che la persona che abbiamo davanti, se ti dice Andrea, se ho capito bene, mi stai dicendo questo, questo e questo? A quel punto lì, nel momento in cui tu stai parlando e sei in una danza di ascolto dell'altro, dici, ma ho detto veramente questa cosa qua? Ma io non mi ero accorto di aver usato queste parole, no? Ecco che attraverso il tuo rispecchiamento, attraverso questo feedback che tu dai alla persona, lui nuovamente attinge a stati di consapevolezza più profondi rispetto a quello che ha detto. Anche se tu, per esempio, quando una persona ti parla, no? Magari dice, sai, sono in un momento di crisi, perché per me questa crisi è determinante, perché questa crisi me la porto avanti. Caspita, in 30 secondi ha detto 3 volte crisi. Ecco che, per esempio, una buona domanda potrebbe essere, Andrea, io ho sentito ripetere crisi 3 volte in 30 secondi. Ma cos'è per te la crisi? Cosa significa per te crisi? Ecco che la persona dice, davvero ho usato la parola crisi? E dietro a quella parola lì probabilmente c'è parte del suo problema e magari c'è anche uno spunto per la sua soluzione. Ma lui ormai non se ne accorge più perché lui va in automatico, dice crisi in automatico e non dà più peso a quella parola, che dietro però ha un significato per lui che lui non ha mai ascoltato o non si è mai permesso di ascoltare. Ecco che noi possiamo essere di aiuto in quel caso.
Mi ritorno un attimo al discorso delle domande aperte. Mi fai un esempio di domanda aperta, diciamo, utile per appunto questo tipo di dialoghi?
Allora, domande aperte possono essere, sono tutte quelle domande che iniziano con come, quando, cosa, in che modo, in che senso. Cioè sono tutte quelle domande dove la risposta non è predeterminata. Okay. Ma richiedono una riflessione alla persona.
Ok, ho capito.
Se io ti chiedo, come vedi questa cosa che mi stai raccontando? Oppure, come ti fa sentire questa cosa? Tu per rispondere a questa domanda, in realtà, devi fare una riflessione. Può essere una riflessione che tu hai già fatto, e quindi magari mi rispondi anche in maniera abbastanza immediata, può essere che per farlo tu abbia bisogno di un po' di tempo. Ecco che tu stai percorrendo una strada, stai facendo un ragionamento che non avevi mai fatto prima e quindi conosci qualcosa di più rispetto a cosa? Alla situazione e rispetto a te stesso. Una cosa diversa è quando io ti do già la soluzione. Beh, guarda Andrea, potresti fare così e così, quale scegli?
Questo, quest'altro.
E lì tu non fai un ragionamento, tu non vai a scoprire qualche cosa. Ecco, se per esempio ti faccio una domanda chiusa, è così o non è così? Oppure, che cosa scegli tra questo e questo? Io ti sto di fatto indirizzando verso qualcosa, non esatto. Permettendoti di esplorare. Ti faccio una domanda aperta, invece la persona può esplorare. E quindi ecco che domanda aperta e poi silenzio aiuta la persona ad esplorare, a percorrere strade che non aveva ancora percorso. Ecco l'aiuto che noi possiamo dare all'altro. Portarlo a percorrere strade che da solo non trova il modo di percorrere.
Ti faccio un'altra domanda sulle domande. Ma io posso anche porre domande a me stesso? Cioè, ok, questo discorso del dialogo secondo me è molto utile quando hai due persone magari per entrare più in contatto, adesso dipende chiaramente anche da persona a persona, perché immagino che se è uno sconosciuto ci sta fino a un certo punto chiaramente fare un certo tipo di percorso insieme, magari se tipo è la tua ragazza o il tuo ragazzo o dei contatti magari familiari o amici cari, come dire, sei più incentivato anche ad andare a scavare. Ma io posso fare anche questo tipo di percorso con me stesso, cioè posso iniziare a farmi delle domande aperte e iniziarmi a rispondere e su tale risposta posso farmi un'altra domanda ancora? O è controproducente?
No, assolutamente sì, è qualcosa che possiamo fare assolutamente. E a me verrebbe da chiedere un po' a tutti quanti, quante volte noi nel corso della giornata ci facciamo delle domande aperte? Cioè, solitamente noi prendiamo un sacco di decisioni durante il giorno, ma non ci fermiamo mai a farci una domanda o ci facciamo. Molto poco ci facciamo delle domande. Pensa se ci facciamo, se, pensa quante poche volte, praticamente mai, facciamo un processo di conoscenza interiore che passa attraverso, come dicevi tu, mi faccio una domanda e poi me ne faccio un'altra e poi me ne faccio un'altra e poi me ne faccio un'altra.
Praticamente mai.
Tipo, non lo so, perché questa sera, pur avendo fatto 500.000 cose durante il giorno, mi sento vuoto? Sento come se non avessi fatto niente, come se le tante cose che ho fatto mi fossero passate tra le dita come la sabbia. Questa è la domanda che uno si potrebbe fare magari la sera nel letto prima di prendere sonno e magari si darà una risposta. Ma la cosa interessante è non fermarsi a quella risposta, poi farsi un'altra domanda rispetto alla risposta che ci si è dati, perché allora è sempre il concetto di scendere.
Esatto.
Scendi, scendi, scendi sempre più in profondità, sempre più in profondità dentro te stesso. Che cosa scopri? Scopri delle cose anche fastidiose, scopri un sacco di cose che molto spesso tendi a nascondere sotto al tappeto, perché è più comodo nascondere che guardarle in faccia. È che purtroppo poi queste cose che nascondi sotto al tappeto e sono dei granellini di sabbia, hanno il problema è che nei momenti critici quei granellini di sabbia si fanno sentire, quindi tu pensi di averli nascosti perché mediamente riesci a gestirli, li nascondi, non li senti, fai finta di niente. È che nei momenti in cui non sei più nella via di mezzo, ma sei in crisi, quei
Ok.
sassolini diventano dei sassi, diventano dei massi dove continui ad inciamparti in continuazione. Allora, non vale forse la pena invece che nasconderli quando sono dei granellini di sabbia sotto al tappeto, iniziare a guardarli e magari iniziare anche a scoparli via? Perché quando sono granellini in realtà sono un po' più affrontabili. Il problema è che se li nascondi quando sono dei granellini, poi nel momento in cui si trasformano in dei massi, lì sono un po' più
Impegnativo.
dolorosi. Però per scoprire questi sassolini, questi granellini, in realtà devi farti delle domande. E allora quel processo che dicevi tu va assolutamente bene, ma riuscissimo a farlo ogni giorno, almeno una volta al giorno, prenderci un quarto d'ora per fare questo dialogo con noi stessi? Ecco che a volte effettivamente può essere più facile magari farlo con una persona amica, con un conoscente, con un familiare. Perché magari fare le cose in compagnia le rende un pochino più semplici, no? È come se tu devi andare a correre da solo
Esatto.
e una sera non hai voglia e l'altra sera è tardi, una sera piove. Se invece vai a correre con l'amico, il fatto stesso di avere l'amico che ti viene a suonare, l'amico che ti ha mandato il messaggio, sai che l'amico ti aspetta, hai una responsabilità diversa, ma hai anche un piacere diverso di fare quella cosa perché la condividi e quindi diventa più semplice. Ecco che l'aiuto che possiamo dare alle persone è proprio quello di diventare degli ascoltatori che poi fanno anche delle domande funzionali ad aiutare la persona a entrare un po' più in contatto con se stessa. Vedi che poi alla fine si gira sempre attorno alle stesse cose, si passa sempre attraverso la conoscenza di sé, perché quando tu conosci come sei, cosa vuoi, dove vuoi andare, poi non è che diventa tutto più semplice, però almeno hai quella famosa direzione di cui parlavamo, mi pare, 2 volte fa, no?
Esatto.
Non diventa semplice niente, però almeno hai una direzione. Quindi tra l'andare a caso e l'avere una direzione, siccome si fa fatica comunque, almeno meglio trovare una direzione perché così nel momento in cui parto, almeno sono più, il mio incedere è più funzionale, è più ottimizzato. Se devo fare 50 km a caso, magari arrivo a 5 metri da casa perché ho zigzagato per giorni e giorni. Se devo fare 50 km verso una direzione, dopo tot giorni io sarò 50 km da casa, quindi avrò fatto molta più strada. Però mi serve una direzione.
Guarda, non mi ricordo se l'avevo letto, l'avevo scritto da qualche parte, però la citazione era una cosa del genere, che non importa le risposte che ti dai, ma le domande che ti fai. Cioè sono più importanti le domande delle risposte, e molto probabilmente potrebbe essere la sintesi di questo tipo di ragionamento che stiamo facendo, cioè farsi le giuste domande o fare le giuste domande anche alle persone molto probabilmente sono molto più utili di un tuo pensiero o di una tua risposta che magari potrebbe essere magari un po' più superficiale.
Assolutamente sì. Poi vedi, tu hai detto farsi le giuste domande, no? A volte non ci sono neanche domande più giuste di altre. A volte, secondo me, è proprio importante farsi delle domande. E la cosa bella delle domande, secondo me, è che indipendentemente dal fatto che tu ti sia dato una risposta o meno, che tu abbia una risposta nel momento in cui ti fai la domanda o meno, la forza della domanda è che lei comunque sta lì e scava.
Esatto, cioè...
È qualcosa di spettacolare, come tu ti fai una domanda oggi, la lasci lì, ma lei è come se continuasse a lavorare anche se tu stai pensando ad altro, stai facendo altro, e magari a distanza di un giorno, due giorni, una settimana, magicamente, ti sembra magicamente, arriva una risposta a quella domanda. In realtà, secondo me, è perché la domanda, una volta che l'hai buttata lì, lei continua a fare il suo, lei continua a scavare per il tempo necessario che serve, che ti serve in quel caso, ad arrivare ad una risposta. Quindi facciamoci domande, facciamone tante. Se non abbiamo le risposte, meglio, perché se hai la risposta vuol dire che stai andando lungo un percorso che hai già percorso, è frutto della tua esperienza. Se ti fai una domanda e non hai la risposta, vuol dire che stai percorrendo un pezzo di strada nuova e quindi scoprirai cose nuove. Meglio ancora se non arriva la risposta subito.
Guarda, direi che potrebbe essere un'ottima conclusione per la pillola che stiamo facendo. Matteo, io ti ringrazio di tutti questi contenuti e di tutti questi ragionamenti che abbiamo fatto assieme. Chiaramente ti invito quando vuoi a passare per di qua per fare un po' di chiacchiere, e spero appunto che i contenuti che abbiamo detto oggi a me sono stati molto utili, però spero che siano utili insomma a chiunque veda questo video, e ci vediamo al prossimo video. Grazie mille Matteo.
Grazie a te Andrea, grazie per lo spazio che mi hai dato.
Ciao. Ciao.